Sul Carso, alla quota 208, per andare in sezione a vedere se c'era della posta, c'era una strada grama da fare. Era uno stradone allo scoperto, anche se l'avevano infrascata con rame e cartoni. Una volta a momenti ci restavo su quello stradone e pensare che quella medesima strada, così esposta al tiro dei tedeschi, c'era chi la faceva senza nessuna paura, facendosi vedere tanto di giorno che di notte. Questo qui era un portaordini che stava alle batterie di Doberdò. Quando aveva un ordine da portare, dato che era una vallata che anche di notte era battuta dai riflettori, che facevano chiaro come di giorno, lui si metteva a cantare. Si metteva a cantare quando era ancora al coperto, cantava l'opera, aveva una voce che era una meraviglia, alta, intonata, e quando cominciava a cantare tutti intorno diventava silenzio. Anche i cecchini la piantavano con i loro tapum, tapum. Poi entrava nella zona scoperta e continuava a cantare, cantava, cantava tutto in lungo. I riflettori lo inquadravano in pieno, bianco in mezzo a tutto quel nero, e mai che i tedeschi sparassero. passava adagio, adagio, cantando il Rigoletto o la Traviata. E quando aveva passato la zona di pericolo smetteva. Tutto il fronte stava incantato a sentirlo e la sua voce arrivava in tutta la valle, chiara come l'acqua.
Franco Castelli ci ha introdotto insieme a Betty Zambruno e Pier Carlo Cardinali il senso di questo libro, che è qualcosa di molto complesso, di molto impegnativo per gli autori, che sono tre: Franco Castelli, che ha già dato prova della sua capacità di ricercatore di memoria popolare di tanti popolari. Io ho conosciuto Franco con un magnetofono a tracolla che girava le colline, eravamo allora tutti molto giovani. Alberto Lovatto, che è un preside ed è uno studioso anche lui di oralità e di memoria, e poi abbiamo un maestro del Novecento, perché Emilio Iona è un maestro del Novecento, un maestro di tutti coloro che si sono occupati di cultura popolare, di musica, che è un musicologo. Io ho incrociato i suoi lavori con i Cantacronache, che mi ha insegnato il valore del canto popolare rivisitato e ridiscusso alla luce delle vicende storiche che stavamo vivendo. Io dico un maestro del Novecento perché ha forgiato molta parte della cultura, non solo della cultura orale, della cultura letteraria, è uno scrittore di testi e anche di opera lirica, si occupa di moltissime cose e soprattutto ha insegnato a molti ricercatori un metodo. E questo libro è un'esemplificazione di come metodologicamente si può studiare il canto popolare inserendolo in un contesto storico, sociale, antropologico. Al rombo del cannone è il titolo di una canzone di guerra, ma è anche molto evocativo di una sfaccettatura di questo libro così corposo, ed è quello del paesaggio sonoro, perché questo rombo incessante, inflessibile, anche incomprensibile, segna la vita dei soldati. Che cosa voleva dire recuperare, studiare la Prima Guerra Mondiale, attraverso i canti popolari? Beh, intanto è una scelta. È una scelta culturale ed è una scelta civile. Studiarla dal punto di vista degli ultimi. Di coloro, pensate, nella presentazione del libro c'è un dato che a me era sfuggito, di consistenza. Nel 1911 in Italia c'erano 34 milioni di italiani, il 58% erano contadini, il 24% operai, ma gli operai erano anche utilizzati nelle fabbriche, quindi hanno vissuto meno il peso della guerra. Sono i contadini che diventano soldati, contadini dell'inizio del secolo scorso, che con lo Stato non avevano niente o poco a che fare, che sicuramente non conoscevano la guerra guerreggiata e che si sono trovati proiettati in una guerra tecnologica, altamente tecnologica, perché la Prima Guerra Mondiale, come sottolineano gli autori, è una guerra tecnologica, una guerra moderna. si trovano immersi nelle trincee, si trovano senza capirsi l'un con l'altro. Mio nonno materno è stato richiamato nella prima guerra mondiale, era letterato, nel senso che aveva fatto la seconda elementare, quindi sapeva leggere e scrivere. Scriveva a casa: sono in mezzo a tutti i Napoli e non ci capiamo.
Certo.
E anche questo coacervo di dialetti. Pensate all'alto tasso di analfabetismo. Eppure, altro dato che mi ha profondamente stupito nella lettura del libro, ci sono 4 miliardi di cartoline e lettere che arrivano dal fronte verso casa. No? Quindi questa esigenza anche di chi non sapeva leggere, scrivere, quindi si faceva aiutare da quelli come mio nonno che erano già letterati, a scrivere a casa, a dare notizie. E queste canzoni, questi canti popolari, riproducono il senso della partenza, della lontananza, del dolore, della paura della morte. Certo, ci sono anche i disertori, pochi però. In realtà il contadino obbedisce, va al fronte, non capisce forse, ma come sottolineano gli autori, attraverso questo grande massacro della guerra si forma un italiano popolare, quindi una lingua nazionale di incrocio tra dialetti diversi, e anche una coscienza, una coesione che non esisteva prima. Il libro, dicevo, è molto complesso perché è un lavoro molto impegnativo di ricerca, di studio e soprattutto di originalità di interpretazione, perché anche rispetto alle celebrazioni, io non sopporto le celebrazioni, quindi ho sempre un atteggiamento critico. Le celebrazioni che si sono fatte in questo periodo della Grande Guerra, spesso si è fatto della retorica. Attraverso l'interpretazione dei canti popolari questa retorica scompare del tutto e viene fuori il sentimento, l'emozione, la paura, la vita, l'esistenza individuale che diventa un'esperienza collettiva, e il canto dà questa opzione di una voce che si unisce alle altre nel canto. C'è una particolare attenzione anche agli intellettuali che sono andati in guerra, che hanno vissuto direttamente la guerra, come Jaillet, come Calamandrei, come altri, che poi, Malaparte, che ne hanno scritto e hanno voluto, Jaillet in particolare, recuperare questi canti popolari. Erano ufficiali più vicino ai soldati e anche qui si crea una nuova identità nazionale tra l'intellettuale e il contadino e l'uomo del popolo. Il libro è organizzato, direi, per la consultazione, nel senso che ciascuno può trovare dei corridoi di lettura, dal canto patriottico al canto d'amore, e c'è l'antecedente della versione del canto di guerra. Molto interessante anche questo, perché non c'è solo il Risorgimento a monte, ma ci sono altre fonti di canti, ma questo ve lo spiegheranno loro. E poi c'è un riferimento interessante di come, proprio perché si è costruita una lingua nazionale popolare, proprio perché si è costruita una coesione, una coscienza nazionale, al di là dei monumenti retorici che vengono poi fatti a ricordare la cosiddetta Grande Guerra, cioè il Grande Massacro, questi canti si trasferiscono nella storia italiana, passano attraverso il fascismo, arrivano alla Resistenza e diventano anche lievito per alcune contributi di canzoni popolari. Io ricordo lo scandalo di "O Gorizia, tu sia maledetta" al Festival di Spoleto, ed era un protagonista di questo scandalo, era anche un nostro conterraneo, Franco Coggiola, che poi ha dedicato la vita alla ricerca dei canti popolari. Aveva fatto clamore che si legge, e qui nel libro ci sono le diverse versioni, che Gorizia, che veniva dagli alti gradi dell'esercito ritenuto un luogo di vittoria, fosse invece stato un luogo di eccidio, di massacro. Credo che il libro ha un corredo molto interessante delle varie versioni delle canzoni, ha due CD con le registrazioni originali, ma non ritenetelo soltanto un libro per studiosi, è un libro che si legge, un libro affascinante, è un libro che si legge come un diario, forse appunto perché anche mio nonno ne aveva tenuto uno su un piccolo quadernetto nero, quello dove i contadini facevano i conti della vendemmia, e lo avevano segnato ai bersaglieri. Anche qui c'è una indicazione: bersaglieri, alpini, arditi, a seconda dei canti che usavano. Poi gli alpini diventano l'emblema di questa guerra. E aveva segnato le tappe del suo viaggio verso il Carso e qualche annotazione sulla guerra, faceva le brutte copie delle lettere che scriveva a casa, e poi c'è tutta la sua anima contadina quando scrive "finalmente sono stato ferito". Era il segno che la sua guerra poteva finire in un ospedale, ma forse poteva anche tornare a casa. Adesso direi che lasciamo la parola agli autori e io chiederei, credo, a Emilio Iona di illustrare un po' questo libro, che è un grande laboratorio di memoria popolare, ma anche, è anche un laboratorio di un modo di intendere la cultura, la ricerca culturale e l'insieme dell'intreccio tra storia, memoria e narrazione e canto.
Grazie Laurana. Sei stata, direi, esaustiva, perché hai fatto uno sguardo, hai dato uno sguardo generale è molto però molto puntuale, molto preciso a quello che noi abbiamo cercato di fare. Certo, è un libro gigantesco come volume e così un po' repellente, diciamo, sotto questo profilo, per un lettore anche maliziato e anche attento, però in realtà io penso che, a parte gli studiosi che ne possono fare così un certo uso importante, perché diciamo il nostro vanto è stato quello di fare un'operazione che non era mai stata fatta fino ad oggi, cioè non esiste un tentativo di raccontare il mondo popolare durante la Grande Guerra e il canto durante la Grande Guerra in modo sistematico, analizzandone le strutture di fondo, le forme, i generi, le caratteristiche, e cercando di dare uno sguardo a tutto campo, soprattutto di carattere antropologico, ma anche marginalmente linguistico, sociologico e in un seconda misura storico. avendo l'esatta percezione che la storia non si fa solo con la memoria. La memoria, la gerarchia delle rilevanze nel rapporto così, diciamo così, dell'uomo con la storia è completamente diverso da quello che lo storico usa, ma molto importante è proprio questo fatto di considerare la storia in tutti i suoi aspetti, cioè sia negli aspetti, diciamo, militari, sia negli aspetti politici, ma negli aspetti antropologici. E l'analisi degli aspetti antropologici e culturali, in una certa misura, si fa assolutamente partendo da una storia dal basso, cosa che in passato non è mai stato fatto. E direi che in Italia possiamo dire che è l'85, con il grande convegno che si è stato fatto a Rovereto da parte degli studiosi locali che della storia si sono occupati e continuano a occuparsi con una bravura, con un'attenzione, con un'intelligenza assolutamente sopraffina. Direi che questo volume che nasce da questo 85 a Rovereto, in cui io non sono stato, ma Franco forse potrebbe dire qualcosa di più perché c'è stato, a che comunque conosciamo abbastanza bene, avviene proprio uno stravolgimento radicale del modo di vedere la Grande Guerra. Vedendone esattamente quello che è stato sotto tutti gli aspetti. Laurana mostrava già questo primo aspetto: è una guerra tecnologica, è una guerra radicalmente nuova. Ci sono strumenti di morte assolutamente, i gas asfissianti, i sottomarini, gli aeroplani, i fucili dei cannoni a lunga gittata. E tutto questo è nuovo, milioni di persone combattono la guerra e milioni di uomini muoiono, ed è una guerra radicalmente insensata. Questa è la prima cosa che emerge in un modo clamoroso. Considerate che fino a Caporetto è una guerra che noi siamo passati di sconfitta in sconfitta, in realtà. È una cosa, questo, noi abbiamo vinto la guerra non perché l'abbiamo realmente vinta, ma perché i governi centrali si sono radicalmente sfasciati, perché la diserzione per un verso e la fame per l'altro, e la nascita delle nazionalità, questo è un altro fenomeno molto importante che poi possiamo capire molto bene pensando all'attualità abnorme con cui ritorno delle nazionalità oggi attraverso così le ideologie dei Salvini o degli Orban o altri personaggi squallidi di questo genere, no? E, ecco, allora invece no, era un fatto ovviamente positivo, è molto interessante, era un rifiuto alle grandi strutture così politiche, così tradizionali e anche borghesi sotto un certo aspetto, attraverso un fortissimo elemento di nazionalità. L'impero, che pur aveva anche degli elementi molto positivi, perché io sono un grande ammiratore dell'Austria, erano 12 o 13 nazionalità diverse, però che radicalmente si spaccano. Fino a Caporetto, la linea, che era circa 600 km, non si sposta che di 8-10 km, al di qua o al di là dell'Isonzo. Le battaglie dell'Isonzo sono state 12, l'unica vittoria è stata a Gorizia, l'unica, ma vittoria, come ricordava Laurana, esattamente sono morti 120, tra morti e feriti sono 120-130 mila, e non serviva assolutamente niente. Ci sono pagine di Cadorna che lo dice, è stato un fatto puramente politico e puramente di carattere, perché l'immaginazione che avesse finalmente l'elemento di una cosa positiva e di una conquista di una città. Ma prima la guerra rimane sul Bisonzo e ci muoiono 300-400 mila persone e ce ne rimangono ferite 600-700 mila, e il fronte non si sposta che di un chilometro, di 10 chilometri, di 15 chilometri. In questa folle guerra, questa guerra non voluta dal popolo, non voluta, perché è nata attraverso sicuramente un'operazione, quasi un colpo di Stato, con il Parlamento chiuso, con la maggioranza giolittiana assolutamente a favore della neutralità. Mussolini in testa e D'Annunzio, molto importanti in questo momento, e piccoli gruppi relativamente modesti, relativamente minoritari, hanno portato l'Italia in guerra. e l'hanno provato in quando poteva benissimo, benissimo rimanere, entrare, e con ogni probabilità avrebbe ottenuto, se non tutto, molto, in modo assolutamente solamente, diciamo, di carattere così, attraverso un dialogo non bellicoso ma diplomatico. Entriamo in guerra del tutto impreparati, come sempre, come tutte le nostre guerre, come è un'abitudine, e la storia, e questo lo si vede nei canti popolari, lo si vede ma immediatamente, non so, faccio un esempio banalissimo, una vecchia, antichissima e straordinaria canzone che è Il Marchese di Saluzzo, canzone del 1500 che probabilmente riflette un fatto accaduto, no, nel nostro Piemonte, dove questo capo militare e insieme nobile vuole che al suo funerale, no, ci siano i suoi soldati, e vuole dividere il corpo tra tutti i vari, per la moglie, per l'amante, per la madre, per i soldati, per la patria. È esattamente ripreso pari pari nel Capitano della Compagnia, che è una canzone famosissima. E nella canzone cosa si dice? Già questi particolari che poi nel canto diventano emblematici per capire la storia. I miei alpini li voglio qua. E gli alpini dicono: non abbiamo scarpe per camminare. E l'altro risponde: con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. La storia delle scarpe per camminare, si potrebbe scrivere un libro sulle scarpe. Cioè, le scarpe erano, i soldati non avevano scarpe adatte per la montagna, gli alti comandi non avevano capito che cos'era la guerra di montagna, gli ufficiali andavano a comprare le scarpe e facevano le collette con i soldati dai calzolai locali per avere le scarpe un po' più resistenti. I nostri industriali vendevano scarpe con la tricolore sotto, ma erano fatti di cartone, che dopo 10 giorni si aprivano. Ci sono storie infinite su questo aspetto, no? Gli altri aspetti molto significativi, se uno dovesse parlare di questa guerra e raccontare che, sotto il profilo dei sensi, è una guerra dove due i sensi fondamentali erano l'olfatto e l'udito. Uno, il rombo del cannone, che era continuo, era eterno, noi l'abbiamo eternato giustamente con una scelta fatta molto propriamente da Franco, con questa immagine di un pittore locale vostro, Alessandrino. Molto bravo, molto bravo, dove proprio che questo soldato, no, è su questa pianura sconfinata con il suono dei disraplen che si mette nelle mani, nelle orecchie, perché non sopporta, perché la gente impazziva, la gente diventava sorda ma mattiva per questo. E l'altro aspetto era l'olfatto. L'odore di cadavere era assolutamente intollerabile. Era assolutamente intollerabile, perché i cadaveri rimanevano sono 600.000 i nostri morti, altrettanto sono i morti circa austriaci, e rimanevano lì tra la terra di nessuno, perché i cecchini sparavano e allora erano usati come fossero dei modi per difendere le trincee, ma uno rimaneva col marcio dentro, ma proprio il ricordo di questo odore è assolutamente intollerabile e risuona in moltissime canzoni, i pidocchi, l'altro aspetto fondamentale, i pidocchi, la gente si grattava tutto il giorno, la gente moriva non soltanto per la guerra, ma moriva di freddo, sotto le slavine sono morti decine di migliaia di persone, e decine di migliaia di persone sono morte congelate perché le scarpe non erano sufficienti, perché non proteggevano sufficientemente i piedi.
Con quelle stesse scarpe li hanno mandate in Russia.
Quelle stesse scarpe che poi ritroviamo in Russia, si ripetono poi le cose, si ripetono. Ora, tutto questo mondo che abbiamo così un po' molto sinteticamente raccontato in poche parole, ma che è immenso, che ha storie incredibili, che ha storie, voglio dire, per dirvi la crudeltà e la violenza delle circolari di Cadorna, un ufficiale poteva uccidere un militare che se lo trovava addormentato o cercava di fuggire. Bene, durante la ritirata di Caporetto, un certo generale Andrea Graziani, che non ha niente a che fare con Graziani, l'altro fascista, ma che comunque diventa un alto capo del fascismo ugualmente, che era un uomo di una ferocia e di una durezza inaudita, incontra un gruppo di alpini armati che si erano difesi, avevano fatto tutta la ritirata, e uno di questi alpini lo saluta con la pipa in bocca. Il generale lo fa immediatamente fucilare per atteggiamento di insubordinazione di fronte. Questo fatto lo racconto perché è stato famosissimo, perché nel 19 l'Avanti ha fatto una grossa campagna politica per cercare di incriminare questo personaggio e non è riuscito ad incriminarlo, per lui ha dimostrato in questo mondo di allora, no, che era doveroso questo rigore eccetera, perché in questo momento di così qualsiasi atteggiamento anche ironico, anche critico, anche sfottente poteva essere già l'inizio della diserzione eccetera, e non è stato condannato. Fortunatamente, dico io, non dovrei dire questo, cade stranamente da un treno, non finisce da un treno, molti ufficiali sono finiti in questo modo, non uno soltanto. In un bellissimo libro curato da mia nuora, sono le memorie di D'Amico, Fedele D'Amico, Silvio D'Amico, che era un cattolico ed era un interventista, racconta questo fatto. Questi sono fatti assolutamente storici, non sono fatti, sono di una storia minore, di una storia apparentemente secondaria, ma hanno un significato, diciamo, di carattere globale assolutamente enorme, secondo me. Bene, questo reggimento, sono 1000 soldati, sono mandati ad attaccare le solite cose, una vetta che non ha nessun senso attaccare, che non serve niente attaccare, come sempre gli austriaci sono messi, perché gli austriaci si sono, quando abbiamo dedicato la guerra, loro si sono ritirati di qualche chilometro e hanno creato un sistema di difesa dall'alto, e noi eravamo sempre in basso, no? Quindi noi arrivavamo, loro erano sopra, noi eravamo con le mitragliatrici, ci falciavano e ci facevano fuori regolarmente. Questo reggimento, al grido di Savoia, si butta contro le trincee nemiche che erano molto sopra di loro e viene radicalmente decimato, ne muoiono 500. Il giorno dopo il generale ordina, dicono, l'attacco, e loro si rifiutano e vanno tutti sotto il processo, sotto i tribunali militari. Nelle more in cui il processo viene installato e viene istruito, il reggimento si rimpolpa di 500 cafoni meridionali, uso cafoni nel termine corretto, contadini meridionali, no? Avviene, c'è la sentenza e la decimazione è ordinata su tutti, muoiono anche delle 100 persone, 50 contadini appena arrivati, e c'è un racconto di questo ragazzo di 23-24 anni che rimane, che sopravvive e implora il colonnello che ha questa pistola in mano, dice: ma io sono di Calascibetta, ho 3 figli, ho 23 anni, ma cosa c'entro, così, e l'altro gli spara. E il giorno dopo quell'ufficiale non c'era più, perché gli hanno sparato non da davanti ma da dietro. Detto questo, vorrei ricordare perché è molto importante, perché è molto interessante il canto popolare.
Bevi un po' d'acqua. Sì.
Emilio, non voglio interromperti, ma se dopo questo pathos che hai creato potessimo sentire da Betty Gorizia?
Sì.
Subito? Adesso. Sì, no. Adesso, poi riprende.
Mi chiedo però, scusate, più che Gorizia, sentiamo Ponte del
Ponte di Priula.
Ponte della Priula.
Meno conosciuto.
Ma vorrei che lo possiamo un attimo illustrare, Franco, sì, di due parole proprio su.
Ma Ponte di Priula è un canto che pochissimi conoscono, perché è un canto nato sulla linea del fronte, sulla linea del Piave, nei giorni successivi a Caporetto. Ed è un canto che non appartiene ai cori alpini, perché voi sapete che nel periodo tra le due guerre si stabilizza, sulle basi delle ricerche di Jaillet, di Gemelli, di Caravaglios, un corpus di canto della guerra, perché lì il fascismo, la dittatura, crea il mito della grande guerra, su cui c'è il supporto, no, di un regime. Quando arriva Mussolini davanti al re a Roma, l'indomani della marcia che lui ha fatto in vagone letto, dice: Maestà, vi porto l'Italia di Vittorio Veneto. Ecco, quello è l'elemento, no, che butta sul tavolo la vittoria di Vittorio Veneto. Ma in realtà, ecco, i canti mostrano un'altra faccia della medaglia, questa dal basso, come diceva Emilio, e questa delle partenze strazianti, tipo Addio Padre, questi canti in italiano popolare che uniformano una volta tanto questa miriade di dialetti che si incontrano e scontrano nelle trincee o sulle montagne e rendono difficile la comunicazione, ma creano questo miracolo, no, di una lingua che secoli dopo Dante Alighieri nasce in una fucina sanguinosa di questa guerra, questa carneficina all'inizio del Novecento. Ebbene, Ponte di Priula è strano come canto, perché non è un canto narrativo, ma è un canto quasi lirico, con poche parole, scarne, con l'iterazione che ci fa venire in mente le coplas spagnole oppure i mutus sardi, cioè una epico liricità particolarissima. Le parole cosa dicono, Betty?
Dicono, rappresentano perfettamente quello che Iona ci ha raccontato, questi quadri drammatici, queste montagne di morti e questo tantissimo sangue su che va a rossare il fiume che poi diventa abusivo. Ponte del Priula, l'Empia è stretto, i fermati vien da Capore.
Posso dire che l'intensità di questi canti, la loro carica emotiva, sono canti che emozionano ancora oggi a 100 anni di distanza, ma io credo che il nostro sforzo è stato quello di recuperare proprio i canti messi ai margini, i canti che sono stati anche repressi, i canti che sono stati sotterrati e messi a tacere, che però, la cosa singolare, non sono caduti nell'oblio, ma erano come il fuoco sotto la cenere, perché chi li ha recuperati? Chi come Emilio ha cominciato negli anni 50 per primo pioniere in assoluto in Italia? Nel 54 era venuto dall'America un texano grande e grosso che si chiamava Alan Lomax, etnomusicologo, figlio di etnomusicologi, che in pochi mesi gira col suo furgone Volkswagen tutte le regioni d'Italia come un matto,
e raccoglie delle cose straordinarie che nessuno, né la discoteca di Stato, né Nataletti, né quelli lì che erano a Roma al ministero. Ma lui va a colpo sicuro, c'ha un fiuto da cane da tartufo incredibile, Alan Lomax. E io, che ho fatto le schede dei canti registrati in Piemonte, mi sono accorto che a distanza di tanti anni c'era ancora nei paesi che lui ha toccato, Moncalvo, Casorzo, Niella Belbo, della gente che lo ricordava e che aveva cantato col suo microfono, ecco, incredibile.
Abbiamo...
L'American, grande gross, era venuto qui nell'epoca della vendemmia e quindi un'euforia, sentite
grande evento.
Che era stato un grande evento e quindi delle cose fantastiche, aveva registrato a Tonco la Bersagliera, la famosa banda centenaria con tutti i cappelli da bersaglieri eccetera, delle cose straordinarie. Vabbè, e il nostro sforzo, perché ci abbiamo messo tanto a fare sto libro? Ci abbiamo messo più di 4 anni, più della lunghezza di quella guerra lì di 100 anni fa. E a un certo punto veramente
abbiamo detto... messo 12 anni da soli.
Ma poi, adesso, ma se io vi racconto che lui è partito nel 58, è stato il maestro di tutti noi, ma io questa cosa qui, lui lo sa, che poi me l'hanno censurata, è una cosa, un imprinting da bambino.
Ve
lo spiego, ve lo spiego perché Betty lo sa. Perché io sono...
Poi ho seguito lui.
Lei è stata un po' una mia allieva di strafo.
Una...
Insomma, San Michele di Alessandria è un paese, no? Un sobborgo. Mio papà faceva il falegname, veniva da Lumonferrato, da un paesino come questo, no? Il paese di vino buono, eccetera. E a San Michele era diventato falegname in conto proprio. Lo chiamavano il mes da Busquen, perché ce n'era un altro che era grande e grosso, quello l'era al mes da Bosque. E mio padre, che era piccolino, il mes da Busquen. Mio padre cantava tutti i giorni lavorando, con il suo bancone, la pialla, la sega. E che cosa cantava? E io sentivo da bambino quando facevo i compiti, la moglie di Cecco Beppe andava in bicicletta, un sesto tal manubrio, la faccia una piruetta, bim bim bom, al rombo del canon. Oppure il general Cadorna ha scritto la regina, se vuoi vedere Trieste te lo mando in cartolina, bim bim bom, al rombo del canon. Ecco perché su questa copertina c'è al rombo del canon. Questa è una cosa che io fin da bambino ho avuto in testa, senza capire chi era Cadorne, chi era Cecco Beppe. Solo dopo ho capito che era niente poco di meno che l'imperatore d'Asburgo, Francesco Giuseppe d'Austria, eccetera, eccetera. Ma poi queste cose, quando a metà degli anni 60, dopo i cantacronache dei nostri maestri, Iona Liberovici, Michele Straniero, e io ho cominciato proprio con i miei genitori a tirare fuori, è stata quasi un'operazione psicanalitica, ecco, perché mia madre non aveva mai cantato, mio papà sì, lavorando, ma mia madre no, e veniva da Quarniento, sotto la collina del Monferrato, ma anche lei però contadina, no? E a un certo punto, con i dischi del sole, i dischi di cantacronache, ascoltati quotidianamente, si toglie quella rimozione e viene fuori, affiorano anche i canti di mia madre e qui ne abbiamo messi, ma per caso, ne abbiamo messi alcuni nei due CD. E se riesco ve ne faccio sentire uno che è proprio quello che... E poi sapete quanti ne abbiamo messi? Ne abbiamo messi 161. Di tracce registrate, di registrazioni originali, e quindi c'è un'antologia sonora di non poco spessore, ma non sono solo quelle registrate da Emilio, da sottoscritto, ma anche dagli altri amici, non solo in Piemonte ma in tutta Italia. E lì è stato faticoso recuperare, attraverso le conoscenze della ricerca etnomusicologica dal Veneto alla Calabria alla Sicilia, recuperare materiale che non era mai stato pubblicato, perché è lì
che è venuto fuori questa immagine assolutamente inedita del 15-18, che non è quello degli inni, della leggenda del Piave scritta da Ea Mario, grande autore, no? Napoletano, da Balocchi e Profumi, fino a Tamburiata Nera, era un fenomeno Ea Mario, ne ha scritte centinaia, migliaia, incredibile. Poi ha scritto anche quelle per Mussolini e le ha nascoste un po', però vabbè, è chiaro, doveva campare, no? Tirava a campare. E però, ecco, la memoria sommersa non era una memoria spenta. Quando abbiamo iniziato col magnetofono andare in giro nei paesi, come ricordava Laurana, col magnetofono a tracolla, perché non c'erano questi strumenti che adesso si tengono nel taschino e che fanno tutto, riprendono video, audio e qualunque cosa, ma mi dovevo portare un pesantissimo valigione e attaccarmi in casa alla presa elettrica. Non ho mai avuto problemi di nessun genere, una gentilezza assoluta e persone di una collaborazione incredibile. E in quegli anni c'erano tanti reduci vivi, arzilli, che non vedevano l'ora di raccontare, erano quasi stupiti che un giovane, uno studente, chiedesse a loro certe cose. Ma superato quel inizio di diffidenza, cadeva la diffidenza e esplodeva la narrazione, una narrazione di una vivacità, di una forza, di una incisività. Ecco, io avrei voluto usarle quelle cose, non abbiamo potuto, perché a un certo punto abbiamo superato le 1000 pagine, l'editore si strappava i capelli, diceva: questo libro sarà la catastrofe finanziaria della casa editrice, e allora taglia di qua, taglia di là. Abbiamo dovuto tagliare anche i CD, perché fosse stato MP3, io volevo metterli in MP3, potevo metterne 400, invece no, il nostro bravissimo amico etnomusicologo, laureato al DAMS di Torino, Flavio Giacchero, no, l'MP3 no, deve essere il Wave, eccetera, e allora più di 160, abbiamo dovuto anche lì poi tagliarli, fare due strofe e poi sfumarle, in sostanza.
Posso chiederti una cosa?
Sì.
Perché c'è una sezione in cui voi fate la classificazione dei canti,
ecco,
che avete intitolato Funzioni vive.
Formule vive. Hai toccato proprio, hai messo il dito nella piaga. Perché? Ecco, un altro aspetto che c'è, che noi avevamo qui sempre, perché non siamo nuovi, come vedete, a lavori precedenti in gruppo, in collettivo.
Avete già fatto cantare le rane.
Abbiamo fatto Senti le rane che cantano, con una vasta ricerca sui canti delle Mondariso, quindi un mestiere scomparso, un'immagine di donne lavoratrici, proletarie, agguerrite e veramente che hanno cambiato la storia, no, del lavoro del Novecento, con la lotta per le 8 ore, con la sindacalizzazione, con anche contro il regime e contro ogni forma di sopruso e di sfruttamento. È stata un'esperienza straordinaria, perché avevamo ancora vivi gruppi di mondine e di cori che cantavano.
Posso dire una cosa? Praticamente sotto questo profilo è molto interessante vedere. Allora, io comincio a raccogliere con Sergio Liberovici il canto di Monda negli anni 58-60, quando inventiamo Cantacroce.
Sì.
In quegli anni esce, e poi si scopre dopo, un disco molto bello, curato da Bernani, che racconta, fatto nel 53, l'Enterisi, sì, incarica alcuni così etnomusicologi di raccogliere i canti delle mondine, e per promuovere la vendita del riso. Questo disco è straordinario. In questo disco non c'è una canzone, poi diciamo, in questo disco c'è un'immagine delle mondine, bella mondina, così, col sole sulla testa, piena di gioia, con le gambe che sgambettano nell'acqua. Non c'è traccia di fatica, traccia così. Io vado nel mondo della Monda, accompagnato da un mio carissimo cugino e amico, che è stato un leader politico importante un grande figura di partigiano, Silvio Ortone, il Lungo, e mi apre il mondo, diciamo, delle leghe contadine nel Bercellese. E mi cantano le canzoni che c'erano, cioè canzoni anticlericali, canzoni con forti elementi sessuali dentro e canzoni politiche. Nessuna di queste canzoni era stata mai raccolta, perché avveniva una duplice censura. La censura, certo, di chi operava, e perché il mondo doveva essere diverso, certo, da quello reale, e la censura stessa di chi raccontava, che diceva, ma mi metteranno, infatti quante volte mi hanno detto, ma mi metteranno mica in prigione a raccontare queste cose. Ecco, quindi vuol dire, è molto interessante, com'era complicata, certo, anche la vita del ricercatore di canti, perché a seconda del rapporto culturale che si creava, a seconda del rapporto umano che si creava, a seconda della persona che ti chiedeva di fare un certo lavoro, il canto si apriva in un modo oppure in un altro. No?
Certo, certo.
Le formule vive. Sì.
Le formule vive. E qui ci sarebbe da raccontarne parecchie di queste cose. Perché qui abbiamo...
Sì, sintetico.
Sì.
No, perché hai scritto le formule? Perché,
ecco, qua c'è una amabile polemica con un nostro amico, grande linguista e ricercatore, anche lui, Gianluigi Beccaria, grandissima, che negli anni 70 ha fatto, essendo della Langa, di San Benedetto Belvo, di quei paesi, ha fatto una ricerca sui canti narrativi, sulle ballate, registrando delle cose molto carine nelle osterie, nelle piole, ecco, e scrivendo poi come sa scrivere lui, meravigliosamente, no? Il grande studioso di Fenoglio e dello stile linguistico proprio, ha scritto un saggio importante su Sigma negli anni 80, che poi è confluito nelle parole degli ultimi, in sostanza un'interpretazione della ballata, del canto raccolto dal Nigra e da quello raccolto anche dal canto popolare in genere, soprattutto narrativo, come qualcosa di stereotipato, di rimasto legato a dei moduli stilistici arcaici e esterni al dinamismo della storia e della politica. E questo lo ha scritto con delle documentazioni. Ma
cioè, dicendo che siamo, che il canto è fuori dalla storia.
Che è fuori dalla storia. Ora,
ma perché Luigi Beccaria è un intellettuale aristocratico e crede che il popolo sia un'immagine fissa.
Noi che ci siamo formati sulle pagine di Gramsci, letteratura e folklore, letteratura e vita nazionale, e sull'esperienza di un Ernesto De Martino al sud, dove l'arcaico è visto nella contemporaneità e diventa una molla per analizzare la cultura delle classi subalterne e farne un motivo, no, di avanzamento, e tant'è vero che ha formulato il concetto di folklore progressivo in rapporto invece al folklore regressivo che viene spesso usato e strumentalizzato dalle dittature. Non si va tanto lontano per dire che il fascismo aveva strumentalizzato tutte le tradizioni popolari in ogni regione d'Italia, trasformandole in un folklore fittizio fatto di balletti in costume, allegri e ridanciani, con le massaie rurali belle, prosperose, finivano, no, sui cartelloni, i poster di Boccasile e della propaganda demografica per le famiglie numerose, per avere tanti soldatini, tanti figli della lupa e tanti balilla pronti a immolarsi per il duce. Ebbene, ecco, le formule noi le abbiamo scandagliate una per una, a volte con un'operazione perfino maniacale con il microscopio, con una serie di... abbiamo sempre detto, a volte con il micro, a volte col macro, diastole, sistole, lavorare in questo modo, io credo che è stato utile, criticamente utile, filologicamente utile, e soprattutto il gioco delle varianti. Il canto popolare non è un testo ipse dixit, il canto popolare è
forma liquida, è sulla sabbia, uno nessuno, 100.000 gli autori, la modalità della trasmissione orale a orale indica questo, la presenza di qualche cosa che non è un testo fisso, ma un testo sempre rinnovato, e rinnovato sulle esigenze del presente e del contesto in cui opera il cantore, il testimone, il protagonista di una cultura popolare, che se è uno zolfataro di Sicilia, se è un pescatore sardo, o se è un minatore della Valtellina, ecco che...
Scusami, Franco.
Prende,
certo. Possiamo fare un esempio? L'angolo e quattro signori.
Bravo, bravo. Sì, no. Abbiamo degli esempi poi concreti.
Sì, la postilla potrebbe essere questa. Qual è la concezione realmente di Beccaria? Che l'elemento formulaico è l'elemento prevalente nel canto popolare, cioè gli anni sono sempre sette, le mani delle ragazze sono sempre le mani bianche, il gentil calante è in realtà lo stupratore, le figure tipiche sono l'adultera, l'infanticide, eccetera, il mondo è sempre lo stesso, non cambia assolutamente mai. Ora, anche il canto popolare, e lui ha una certa forza nel sostenerlo per quanto riguarda il canto della Grande Guerra, che dove per ragioni politiche, per ragioni sociali, la canzone che era la grande canzone anticlericale e socialista che nasce alla fine dell'Ottocento e che permea secondo noi il canto popolare, questa è un'altra polemica nostra e viene meno. Però noi abbiamo fatto l'esempio tipico partendo da un lavoro gigantesco che ha fatto Franco, cioè sono il General Cadorna. Lì si vede in un modo assolutamente normale. Il General Cadorna è una formula assolutamente morta, apparentemente secca, cioè è poverissima musicalmente, proprio più ripetitiva, è una vecchia, un testo che viene praticamente dalla Roma del Sor Capanna,
ma no? Viene da prima,
forse
da,
anche
dal
prima,
Risorgimento,
dal Riangiasso, ma comunque che ha un grosso circuito allora. Bene, questa formula vuota, questa formula secca, si riempie di contenuti a metà. Noi abbiamo fatto un'analisi nel libro indicando quanta storia c'è dentro le 600-700, sono 600-700 quelle le canzoni, il General Cadorna che abbiamo trovati. Tutta la storia, l'Isonzo, il Piave, le Doberdò, le colline, le montagne, le pianure, i fiumi, tutto viene ricordato e tutto viene riportato nella contemporaneità, e quindi anche quella formula apparentemente povera, linguisticamente insignificante, sia sul piano musicale che sul piano sostanziale, si invera di contenuti e di storia, e questa è la nostra tesi di fondo, e siamo convinti di avere ragione noi.
Facciamo sentire una strofetta registrata, che ho registrato io vicino ad Alessandria, dove il testo italiano popolare viene trasferito nel dialetto, legato allo scandalo per il popolo, per la massa popolare, dell'arruolamento dei più giovani buttati nell'inferno della guerra, in questa escalation di classi buttati nella fornace, i ragazzi del 99 e poi quelli del 900. Qui c'è lo scandalo che viene cantato con quella formula di cantilena. Vediamo se...
Sente una voce che viene da lontano. Sente una voce che viene da lontano. Il povero 900 che chiama la sua mamma. Uè, 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 cara mamma, venmi te. Il povero 900 che chiama la sua mamma. Uè, 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 cara mamma, venmi te. Povero 900, tu sei arrivato a tempo. Povero 900, tu sei arrivato a tempo. Tu sei arrivato a tempo, la chiama senza freddo. Uè, 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 cara mamma, venmi te. Mirata fosse Samarò, ci faccia una becchetta. Mirata fosse Samarò, ci faccia una becchetta. Di
Capite? Queste strofette gli ufficiali, come Omodeo, Adolfo Omodeo, nel suo diario, dicono stornelli maledetti. E il corpo di Stato Maggiore dice queste sono canzoni disfattiste. E c'è voluto nel 68 la pubblicazione di un libro intitolato Plotone d'esecuzione, fatto da un giornalista e da uno storico, Enzo Forcella e Monticone, dal titolo Plotone d'esecuzione, a tirar fuori dall'archivio di Stato di Roma migliaia e migliaia di condanne dei tribunali speciali contro i soldati o per disfattismo o per fraternizzazione con il nemico o per autolesionismo, e tante di queste sentenze toccano il discorso dei fogli trovati negli zaini con canzoni antipatriottiche, disfattiste, che gravemente, ecco, ledono il morale della truppa. Ecco, e abbiamo degli esempi. E quello che General Cadorna faceva il carrettiere e per asinello aveva Vittorio Emanuele, trovato lì, condannato, 8 mesi di prigione, multa, e col nome e cognome di questi poveretti ragazzi che magari erano tornati in licenza e per scordare il massacro subito avevano bevuto qualche bottiglia in più all'osteria con i compagni. Ecco, sentiti dai carabinieri, condannati. E io ho trovato contadini che erano della classe dall'80 al 90 nelle campagne del Monferrato che mi dicevano, io ne ho visti 4-5 ragazzi che cantavano su quell'aria bellissima, Dio del cielo, se fossi una rondinella vorrei volare, questo sogno della fuga dalla guerra, volare in braccio alla mia bella. Quella canzone, nella versione patriottica, come sapete, che la cantano ancora adesso, no? I cori degli alpini, prendi il fucile e vattene alla frontiera, là c'è il nemico, là c'è il nemico, là c'è il nemico che la frontiera aspetta. Ecco, i reduci da noi intervistati mai hanno cantato questo, ma prendi il fucile e gettalo giù per terra, vogliamo la pace, vogliamo la pace, vogliamo la pace e non mai più la guerra.
Possiamo sentire Betty?
Betty.
Fanno bambole quattro signori.
Ecco, un esempio di contrafactum.
Esatto. Facciamo questo, quindi bambola, un testo del 17.
I canti delle canzonette, perché c'è tutto un capitolo che io ho dedicato alla canzone napoletana. La canzone di consumo, la canzonetta, soprattutto l'industria napoletana.
Vorremmo dire una piccola cosa per inquadrarlo. Sul piano musicale la canzone è poverissima, certo. La canzone della Grande Guerra. Non esiste, noi non abbiamo trovato nulla di originale. Diciamo, le forme musicali che permeano la canzone della Grande Guerra sono sostanzialmente 4. Cioè, la canzone narrativa, la grande canzone epica narrativa, di cui non c'è tantissima traccia perché è una canzone prevalentemente contadina ed è in dialetto, e quindi come tale l'altro problema è che durante la guerra il dialetto cade moltissimo nel canto popolare a beneficio dell'italiano popolare, perché un siciliano non si capiva con un piemontese o non si capiva con un veneto. Quindi questo è il primo aspetto. Quindi esistono canzoni come il capitano della compagnia, come la sposa morta, che di nuovo il soldato che va e trova la sposa morta e chiede licenza.
In licenza, signor capitano.
Anche lì con una modifica, prima chiedi, se tornerò da bravo soldato, dice la tradizione, ma mentre invece in guerra si dice vado in licenza non torno mai più.
Te lo giuro, signor capitano, se mi dai la licenza non torno mai più.
L'altra canzone è la canzone epico-narrativa, è la canzone, la grande canzone di cantastorie. Gorizia è una canzone narrativa, per intenderci, ecco, dove si raccontano dei fatti, si raccontano delle storie, così. Poi c'è la canzone napoletana che è importantissima, e veniamo a questa canzone qui, per esempio. Ci sono alcune canzoni assolutamente fuoche mitragliatrici che magari faremo, è assolutamente una canzone napoletana, musicalmente esattamente la stessa, parodiata con un contenuto radicalmente diverso. oppure una canzone napoletana che ha un contenuto tale da poter funzionare anche durante la guerra. Il primo amore che non tornerà mai più perché sei in guerra e tu morirai.
O soldato innamorato.
Soldato innamorato diventa una cosa di... La altra canzone ancora sono il caffè chantane, la canzonetta di questo tempo. Queste sono le quattro strutture fondamentali dei generi musicali. Ecco, la canzone che adesso tu canterai appunto ha questa caratteristica di essere una canzone assolutamente napoletana che si trasmigra nella Grande Guerra con contenuti e modalità completamente.
Bambola è una canzone feuilleton, molto...
Sì. Bambola è una canzone strana perché è una canzone sicuramente del dopoguerra, non è del...
Sì,
perché
sì.
Però racconta da un punto di vista già molto politicizzato con elementi di marxismo, diciamo così, di...
Ah no,
di
prima sociale. Bambola no, e no, poi no, diventa no. Quattro signori.
Certo.
Stiamo dicendo, lei canta Bambola e fa vedere la trasformazione.
Va bene, allora, sì,
è molto bello. Bambola era entrata nel repertorio di una grande cantante alessandrina che si faceva chiamare Millì. Grande soubrette, cantante, Millì.
Amica di Umberto
Cesare Pavese aveva perso la testa per questa stupenda...
Sì,
Cesare Pavese.
Sì. Notte d'ottobre, nuvole nel cielo, il Telentino sogna la sua sposa, ti vedo dolce, bambola in un velo, sul reggimento stanco che riposa. Quando ad un tratto fischia la mitraglia, tuona il cannone nell'oscurità, avanti avanti ferve la battaglia ed il tenente ardito innanzi va. Notte d'ottobre, bambola piccina, non v'è il tuo amore nella notte oscura, quel soldataccio ride s'avvicina ed il tuo sguardo è pieno di paura. Fu quella notte tutto devastato, poiché il nemico e fame ripassò, ma l'indomani all'alba quel soldato in quella stanza ucciso si trovò. Quattro signori a Parigi vanno a commerciare, a dividere il bottino. La guerra ha fatto, altro più non sanno, e la vittoria vuole pace e inganno. Finito giugno, pace non è fatta, in sette mesi è più di discussione, fa un fallimento, tutto il mondo scatta, gambe per aria perché del banda. E viva dunque la rivoluzione, la più non regnerà, il bolscevismo sta per trionfare, o dunque un popolo unito sta. La dittatura del proletariato, dopo la Russia avremo in tutto il mondo, viva il Soviet Lenin glorificato in un gran simbolo di civiltà.
Dobbiamo avviare verso le conclusioni, io poi ho una richiesta personale a Betty, di una... No, ditemi...
Non abbiamo limiti di tempo.
No, era anche per i limiti dei signori. Quindi credo comunque che possiamo ancora fare un giro, una indicazione di... Abbiamo già visto quanto sia ricco il patrimonio che è racchiuso nel libro e molti altri filoni di indagine ci sono. Io chiederei a Emilio Iona una nota sulla metodologia dell'etnomusicologo, su come si lavora su questo materiale canoro popolare.
Ma per me è talmente è talmente così connaturato. Adesso da molto non raccolgo più, ma ho un archivio molto molto grande che fortunatamente stiamo recuperando, riusciamo a rientrare nel polo del Novecento. Abbiamo riportato due camion di cose mie, di Sergio, di anche di Franco, di Beccaria, di tanti altri che avevamo prima al CREL a Rivoli. Ma il lavoro nostro è stato, cioè intanto devo dire come sono diventato uno studioso di etnomusicologia. Io suonavo malamente qualche strumento, il violino, quindi ho una lettura molto abbastanza elementare, non sono in grado di leggere una partitura, posso leggere in modo orizzontale, non posso leggere in senso verticale, ma come è noto la canzone popolare al massimo ha dei bordoni, cioè un suono che sta sulla tonica e sulla dominante, no? Che accompagna il testo fondamentale e al massimo ha poi delle armonizzazioni per terze, per quarte, no? Per quinte. Ecco. È cominciato in un modo assolutamente casuale, se devo dire, posso raccontare, cioè la mia storia, la mia modalità. Per un verso abbiamo deciso con un gruppo di amici, tra i quali anche alcuni letterati già più importanti di noi allora, come Calvini e Fortini, poi c'è anche Eco marginalmente apparso e altri, di opporci un così a questo mondo di Sanremo. Ovviamente alla RAI non potevamo avere nessun accesso e l'accesso potevamo averlo nelle case del popolo, nelle leghe operaie contadine, eccetera. Andando in giro e cantando queste canzoni come in una specie di baratto, i vecchi contadini, i vecchi operai ci hanno cantato le vecchie canzoni del loro tempo, sia politiche, soprattutto politiche, perché noi ci occupavamo soprattutto di folklore politico. E quindi da lì abbiamo cominciato a raccogliere e poi abbiamo cominciato a leggere. Cioè non è che ci fossero, c'è una grande tradizione folclorica di carattere tradizionale, i grandi studiosi, dal P3, ovviamente abbiamo letto le opere fondamentali, ma quello che abbiamo cercato di fare è di darne una lettura più di carattere più antropologico, più quel tanto che sapevamo anche linguistico e quel tanto che potevamo anche storico, ma soprattutto antropologico, cioè di inserire, di percepire sempre il popolare come un momento dell'attualità, è un momento di una realtà sommersa, di una realtà sovente negata, di una realtà che aveva fatica ad emergere e che acquista coscienza di sé solo quando c'è un momento teorico importante, che è quello del socialismo e dell'anarchia. Cioè veramente è il momento in cui le lotte contadine, che sono il mondo è stato è pieno di lotte contadine, è pieno di lotte anche operaie, ma tutte inconsapevoli, tutte fine a se stesse, che nascevano esclusivamente dal sottosviluppo, dalla miseria, dalla fame, dalle condizioni così di sfruttamento, ma non c'è mai stato un momento in cui c'è una coscienza culturale e politica di quello. L'anarchia prima e il socialismo poi hanno dato uno strumento culturale che ha permesso alle masse di emanciparsi, cioè di avere una sorta di teoria della liberazione, da una tecnica e un'ideologia della liberazione. Questo ci ha accompagnato ovviamente, anche se noi non abbiamo mai fatto propaganda politica in questo senso, perché ritenevamo di dovere raccontare le cose in modo obiettivo. Per esempio in questo libro, certo che sotto, per esempio, facciamo esempio questo libro ha alcune pagine che sicuramente potrebbero piacere ai fascisti. Io rivaluto per esempio il valore storiografico, antropologico del diario di Mussolini. Mussolini ha scritto un bel diario, molto interessante studiarlo però, studiarlo per esempio nel tempo, vedere diacronicamente come questo diario è cambiato. Questo diario, che erano poi delle sue scritte che faceva per il popolo d'Italia, erano anticlericali, antimonarchiche, sostanzialmente ancora socialiste, perché si chiamava ancora organo socialista, si chiamava ancora durante la guerra, è solo col 19 che le cose cambiano, e antigermanico. Nel tempo, nel 22 va al governo e cade la parte contro la monarchia. Nel 27 fa i patti lateranesi e cadono, e sono belle vedere l'edizione del tempo. Nel 34 si allea con la Germania e cadono le cose contro. Cosa rimane più niente di questo diario? Però comunque questo diario è molto significativo, perché lui dice, intanto si interessa del linguaggio dei soldati, dei modi di dire, si interessa delle canzoni, raccoglie canzoni e le cita, no? Canzoni contro la mala, che poi sono canzoni anche relativamente politiche. E dice chiaramente, noi come i volontari non erano amati, i soldati da guerra la facevano perché gliel'avevano imposta. E direi che tutti i grandi studiosi, cioè teniamo presente che tutta la cultura italiana, a tranne possiamo ricordare Croce e Palazzeschi, erano contro la guerra. Tutti gli altri, tutti, non, Pavese, diciamo, Ungaretti, Saba, Montale, Stuparic, Alvaro, potrei continuare, non ce n'è uno che non fosse russo, non ce n'è uno che non fosse a favore della guerra. Si dividevano tra i democratici, diciamo così, l'interventismo democratico e l'interventismo nazionalista, diciamo così. Bene, i nazionalisti dicevano la verità e noi dicevamo una falsità. Lusso, diciamo, non Lusso, ma Jaillet in testa e anche in una certa misura Lombardo Radice e anche Calamandrei, ma soprattutto Jaillet ha sempre detto questa è la guerra dei contadini, i contadini la fanno per me, noi dopo avremo la rivoluzione contadina, questa guerra è fatta per loro, è fatta per modificare le situazioni di classe. Non era vero niente, non era affatto vero. Gli altri invece dicevano siamo una minoranza, la maggioranza non vuole la guerra. Insomma, in questo studio mi ha colpito, è dovuto dirlo, esiste un unico romanzo contro i tribunali militari che si chiama La coda di Minosse, scritto da un personaggio che io non conoscevo, che si chiama
Arturo Marpicati,
che lo scrive negli anni 30 ed è un romanzo sostanzialmente autobiografico e contro i tribunali militari, perché racconta la sua storia. Lui era un ufficiale che trova un soldato che stava dormendo, lo prende a botte, mentre un turno di guardia, giustamente lo prende a botte, comunque lo redarguisce in un modo duramente, gli mette anche le mani addosso, ma ahimè, quel soldato era nipote di un generale. Per cui, contrariamente a tutto quello che è avvenuto negli altri casi, in cui avrebbe potuto anche ammazzarlo, finisce sotto processo. Finisce in un carcere militare e racconta la sua esperienza di carcere militare da cui poi è assolto. Vede i condannati a morte, vede l'ingiustizia così profonda, così, e racconta in un romanzo pubblicato nel 1934 che si chiama La coda di Minosse, vado a vedere chi è il vice segretario del partito fascista, è il vice di Starace. È vero che Fauna nella premessa dice non è più così, le cose sono cambiate, anche i tribunali militari sono diversi, però l'unico romanzo che attacca i tribunali militari è scritto da un fascista nel 1934. Voglio dire, e queste cose mica possiamo non dirle, che sostanzialmente in buona fede Jaillet mentiva e tutto quello che dicevano i democratici non era vero. E avevano ragione quelli che diventeranno fascisti e che dicono invece che la guerra era fatta da una minoranza contro una maggioranza che non la voleva. E questo uno storico, uno studioso deve dirlo per se fa onestamente il suo mestiere. Con questo non cambia nulla sul valore di fondo, nulla su chi ha ragione e chi ha torto, nulla, assolutamente nulla. Però mostra come le vie del Signore dentro la storia sono assolutamente varie e mutevoli. La modalità con cui lavoriamo è quello di ricercare, trovare il materiale, schedarlo. Oggi l'uso del computer ci ha favorito enormemente la possibilità di lavorare, perché noi abbiamo messo tutto su computer e quindi io voglio vedere l'incidenza di quante volte c'è la parola macello dentro una struttura, e lo vedo la struttura che il canto ha, vedo le parole prevalenti, vedo i sentimenti, cioè riusciamo attraverso questo strumento ben usato in un modo intelligente, non che mi viene usato oggi dai Salvini e compagni, ecco, in questo modo distorto, no? dove la notizia è sostanzialmente la falsificazione della notizia, ecco, questa è la modalità. Dopodiché gli strumenti sono la conoscenza dell'etnomusicologia, la conoscenza della storia e il tentativo e il capire che qualunque lavoro, anche questo lavoro che apparentemente è conclusivo perché è anche innovativo, perché non esiste in 100 anni un libro come questo che tenta di fare una storia globale e di dare le strutture di fondo, i percorsi, le vicende, i generi, le forme di questo evento, questa è l'unica strada fattibile per poter fare un lavoro serio e un lavoro che serva per la conoscenza e la comprensione, sapendo appunto che la storia è fatta anche di una storia delle classi basse del mondo, cioè che senza altrimenti è una storia militare, è una storia politica, ma è una storia che non è completa, ecco.
Io direi che adesso o fuoco mitragliatrice o Gorizia, se sarebbero quelle che può fare.
Io volevo ringraziare per questa lezione di metodo straordinaria che ha fatto Emilio Iona, come si fa uno studio critico multidisciplinare. È una pagina, sono contenta che la cosa sia riuscita. È una descrizione di una chiarezza, di una limpidezza e nello stesso tempo dà il senso della complessità del lavoro antropologico, storico, sociologico. Grazie.
Termineremo qui. Posso approfittare di questa posizione per dire una cosa ai presenti e ricordare che domani ad alba ci sarà una manifestazione contro tutte le guerre, prendendo spunto dal centenario della Prima Guerra Mondiale, organizzata da tutta una serie di persone, di enti. Qui abbiamo alcuni rappresentanti di quelli che hanno organizzato la manifestazione di domani, perché forse appunto vi ho parlato tanto di storia e contemporaneità, forse bisogna fare qualcosa.
Bisogna fare qualcosa.
Sì. E allora vi salutiamo con questo classico. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognuno si partì sotto l'acqua che cadeva a rovescio, che dandinavano le spalle nemiche su quei monti, colline e gran valli. Si moriva dicendo sì. Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che sente coscienza dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Cara moglie, tu che mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi dal conto i bambini, invocando il suo nome. O vigliacchi voi che ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi, agli umana questa guerra ci insegna morì. O Gorizia, tu sei maledetta, però il cuore sente coscienza dolorosa ci fu la partenza e per molti il ritorno non fu. Dolorosa fu la partenza e il ritorno per molti non fu.
Questo incontro, ringraziamo gli autori, ringraziamo Becchi e Piercarlo, e io vi invito a usare questo libro, non solo a leggerlo, a usarlo, perché è veramente un labirinto, una miniera, un patrimonio di conservazione e, come ha detto giustamente Iona, di innovazione anche nella presentazione e nell'interpretazione dei testi.
Se qualcuno, se ci sono delle domande, ci possono delle domande.
Se ci sono
delle domande, noi siamo qui. Prego.
No, più che una domanda, una curiosità. Premesso che cantavano perché erano contadini, quindi cantavano bene, perché cantavano già anche in campagna ed erano bravi. E credo che dall'altra parte ci fossero altrettanto contadini e cantassero anche loro.
Sì.
Non c'è mai stata una, diciamo, connessione, una contaminazione tra quelli che erano i canti nostri e i canti loro.
La buonissima domanda è quella.
Perché, no, no, ma già nel corso dell'opera era venuta fuori una scoperta fatta negli archivi di Vienna e di Berlino, che adesso è diventata un libro un po' meno grosso del nostro, ma con il doppio dei CD, 4 CD. Cosa è successo? Che nell'impero austro-ungarico le centinaia di migliaia di prigionieri italiani, tanti dei nostri erano finiti a Mauthausen, che è stato la prova, ecco, poi utilizzato come ben sappiamo. Ebbene, lì c'era già l'etnomusicologia nell'impero austro-ungarico, perché lì Dvorak, eccetera, c'era già a livello universitario e archivistico l'intenzione di recuperare le fonti sonore con l'attrezzatura che c'era all'epoca, i dischi, i rulli di cera. Allora, Leo Janek, etnomusicologo viennese, registra in un campo di Lingbau, di un campo di prigionia, registra qualche centinaio di prigionieri italiani facendoli cantare. Vengono fuori canzoni che sono le stesse che abbiamo dall'altra parte, ma erano gli italiani d'Austria, erano gli italiani del Trentino, erano gli italiani del Friuli, erano gli italiani del litorale, cioè, no, della zona dell'Istria, ecco. E la cosa è uscita adesso, un volume pubblicato dal nostro amico Walter Colle di Udine, nota editore, con un ebook straordinario, Ignazio Macchiarella, etnomusicologo dell'Università di Cagliari, ha fatto questo studio che noi abbiamo potuto citare soltanto nel primo saggio che dava notizia del ritrovamento. E l'abbiamo trovato 2 anni fa e adesso è diventato un libro, e quindi analizzare queste cose è molto molto interessante. Cioè, noi abbiamo un cantiere aperto, non ce ne importa nulla che sia finito il centenario e che siamo arrivati in zona Cesarini, l'importante è che c'è un cantiere aperto con una metodologia, che è quella seria, corretta, complessa, che deve essere ovviamente multidisciplinare, non solo di tipo etnomusicologico. Macchiarella è molto tecnico perché è un etnomusicologo, noi siamo più underground, un po' più scapigliati, noi saltiamo gli steccati, sautacendi si dice da noi, no? Noi siamo un po' così, e infatti forse l'Accademia non ci considera molto, ecco, perché forse rompiamo anche le scatole, perché ecco, io ho interesse anche linguistico, al dialetto, alla lingua, ho interesse anche alla storia, lavoro in un istituto per la storia della Resistenza, dove ho creato, 10 anni dopo della mia, quando è nato l'istituto di Alessandria, ho creato un centro di cultura popolare, dove continuo ad accumulare materiale, scritto, orale, e fotografico, eccetera, eccetera. E poi sono stato maestro. E quindi, ecco, perché dico questo, sono stato maestro? Perché io, quando ho iniziato negli anni 60 a fare il maestro, queste cose, ecco, le usavo nella didattica, come so che fate voi, egregiamente, cioè nella didattica linguistica, nella didattica musicale, nella didattica storica, cioè l'enorme potenzialità di questo tesoro sommerso, che è la cultura orale tradizionale, farla entrare nelle aule scolastiche. E io mi chiedo perché non può entrare nei conservatori, perché, ecco, soltanto in alcuni dumps qui e là a Chiazza di Leopardo, e poi ancora in una misura molto molto minoritaria. Questa io credo che quello che stiamo cercando di fare adesso, con una serie di presentazioni che è molto fitta e che è anche un po' stancante, ma il 7, tra pochi giorni, il 7 siamo ad Alessandria con, al posto di Laurana Laiolo, c'è un altro amico qui di questa terra che è Piercarlo Grimaldi, che è stato il rettore dell'Università di Pollenzo ed è un antropologo culturale con cui ho lavorato molto, sia Rock Grimalda, dove abbiamo creato il laboratorio etnoantropologico. E poi siamo a Roma il 10. Questa è una cosa che non ci aspettavamo e che ci ha molto confortato, perché al Polo del Novecento c'era un convegno un mese fa sugli archivi sonori. Abbiamo fatto una presentazione di questo libro di fronte a esponenti degli archivi di Stato di Roma e della Discoteca di Stato. Entusiasmati dal tipo di lavoro che abbiamo fatto, il 10 siamo alla Discoteca di Stato, in Palazzo Caetani, quel famoso via di Moro, e a due passi da Botteghe Oscure, centro di Roma, e ci presenta Alessandro Portelli, che è una grande firma, no? Della cultura popolare, è uno che scrive di Woody Guthrie, di Bruce Springsteen, ma... e poi c'è Giovanna Marini con sua scuola di musica, e c'è Sara Modigliani, e c'è Felice Liperi, che è un giornalista molto preparato, storico della canzone italiana. E, insomma, è una cosa che non ci aspettavamo e ci fa molto, ma molto piacere. E poi abbiamo Torino. Torino si sono fatti superare, sorpassare dai romani, cosa strana, ma siamo al Circolo dei Lettori il 18 di gennaio. Al Circolo dei Lettori con, ecco questa cosa che è un peccato farsela sfuggire. Noi abbiamo scritto anche un copione, il nostro amico che è drammaturgo, librettista, poeta, e tante cose. Tant'è vero che io per scherzo dico, io, il nostro amico Emilio, voglio fare una proposta all'UNESCO come patrimonio dell'umanità, perché ce lo dobbiamo tenere ben caro, perché è troppo importante le cose che ha fatto e che continua a fare, perché se non c'era lui io questo libro non lo avrei scritto, perché ho troppe cose nei cassetti e mia moglie dice sei quello delle opere incompiute, ha ragione, perché a metà perdo l'entusiasmo delle cose e sono un po' pigro e le pianto lì. E invece lui con la frusta in mano ci ha condotti fino alla fine di questa cosa, grazie. Ecco, dicevamo che c'è uno spettacolo, abbiamo creato un copione e un concerto spettacolo, quattro amici musicisti incredibili, giovani, bravissimi, delle vallate franche provenzali, forse qualcuno li conoscete, Flavio Giachero che è della Valle di Lanzo, bravissimo fiatista, laureato al DAMS di Torino in etnomusicologia, sua moglie Marzia Rei con la Y, violinista, e abbiamo scoperto una voce straordinaria che è Gigi Ubaudi, anche lui grande, un personaggio che sa tenere il palcoscenico e suona tromboni, e Peire Anghilante che viene dalla Val Maira, da Elva, che suona la fisarmonica. In questi quattro abbiamo costruito un abstract del libro di 850 pagine, è diventata una cosa breve, con una quindicina, ventina di brani corredati da letture, da poche didascalie, una cosa che in un'ora si risolve. L'abbiamo presentata a Milano il 18 ottobre, ci presentava Emilio Franzina, storico, e ha funzionato molto bene. E credo che cammin facendo diventerà sempre... Non è il Ci ragiona il canto di Dario Fo, siamo d'accordo, non sarà la Gatta Cenerentola di De Simone, è molto... però crediamo che sia un modo di far camminare il succo di una ricerca alla quale noi crediamo tuttora, perché a 100 anni di distanza quell'evento merita di essere ricordato non solo dalle lapidi, dai monumenti, dalle corone d'alloro, dai discorsi retorici o dai cori degli alpini, ma anche da una ricerca, non dico alternativa, si diceva nel 68 e dintorni, diversa, da una ricerca di tipo diverso e appassionata. Grazie.
sempre il microfono.
Volevo solo dire una cosa, cioè interessante che tu hai appena accennato, ma che noi abbiamo esaminato, è molto interessante vedere anche cosa cantavano cioè più di 100.000 italiani che vivevano da Rovereto in là, a Trento, a Trieste, nel Friuli, eccetera, hanno combattuto nell'esercito austro-ungarico e sono stati mandati a combattere contro i russi. E c'è tutta una loro storia che è conosciuta, è molto ricca. È molto interessante vedere cosa cantavano. E cantavano esattamente le stesse canzoni che si cantava di qua, solamente di tipo rovesciato. Proprio erano, cioè, diventavano, le canzoni patriottiche diventavano contro di noi, le canzoni politiche erano abbastanza simili, ma sono assolutamente identiche. Ed sono interessanti perché lì il dialetto continua a sopravvivere, perché nei luoghi in cui dove si è combattuto in quei luoghi il dialetto è rimasto nel canto popolare, mentre non è rimasto, è rimasto quindi là dove c'erano degli organismi, delle truppe a carattere regionale come gli alpini, o è nei luoghi in cui invece si è combattuto per ragioni territoriali sono rimasti lì. L'altro problema interessantissimo che non abbiamo potuto sviluppare è andare a vedere cosa capitava nel canto popolare negli altri paesi, cioè fare una comparazione, ma questo era un lavoro assolutamente gigantesco e bisognerebbe farlo, oggi si potrebbe fare.
Francia, Inghilterra, eccetera.
Inghilterra, Germania, sarebbe interessantissimo ed è molto parallelo e molto simile al nostro, questa è l'unica cosa che possiamo, però questo non l'abbiamo esaminato perché già è un mattone così. No, direi che quello che posso dire e che quello che posso consigliare, siccome è molto ricco e molto vasto ed è opera di un lavoro collettivo, questo è molto importante, un lavoro così si possono fare, noi sono 20 anni che lavoriamo insieme e ci equilibriamo molto bene perché abbiamo competenze relativamente diverse, io sono più un letterato, difatti io mi sono occupato molto e non abbiamo parlato perché non è strettamente musicologico, ma lo è molto interessante, è il problema degli intellettuali nella guerra. Cioè, questo Laurana l'ha segnato, cioè gli ufficiali di complemento, non gli ufficiali di carriera, erano molto più vicini ai soldati, hanno capito molte più cose e hanno prodotto anche del canto popolare un po' particolare, un po' legato così al genere, soprattutto alle differenze tra le varie armi, alle fratture che ci potevano essere tra la buffa tra le varie armi dell'esercito. E anche lì è molto interessante vedere come sono intervenuti e quanto nella diaristica, a differenza di ogni altra diaristica, è presente il canto popolare nei grandi libri di memorie dei più interessanti memorialisti del tempo. E questo è un aspetto che noi abbiamo dedicato, di cui non abbiamo parlato oggi, perché è musicologico e antropologico sì, ma è un po' marginale rispetto al tessuto, al profondo, l'elemento così forte del tessuto culturale e linguistico del canto popolare.
Fammi dire, uno di questi diari, che assolutamente se non lo conoscete vi invito a leggerlo, si legge in un battibaleno, è il diario secondo me più bello, più autentico, più crudo della Grande Guerra, scritto da un ufficiale di complemento sul Carso, è Trincee di Carlo Salsa, che era un alessandrino. E poi è diventato il fondatore della SIAE e poi è diventato negli anni 60 il consulente per la Grande Guerra di Monicelli ed è quello che scrive prima della Seconda Guerra Tapum assieme a Nino Piccinelli, direttore d'orchestra, e all'altro che fa le caricature, ve ne ho mostrate alcune. Tapum, canzoni in grigio-verde, con queste caricature dove c'è il repertorio del 15-18. Ultima cosa, l'invito a guardare su Facebook, chi pratica i social, dove ho aperto un gruppo pubblico dove potete entrare, vi invito a entrare, parlavamo di cantiere prima, dove contribuite.
Si chiama
Al Rombo del Cannò, digitate gruppo Al Rombo del Cannò, mettete cosa pensate di questa sera, o se vi sono venute in mente delle cose, se avete delle domande da fare, o se avete dei documenti, se tirate fuori dal cassetto la foto del bisnonno vestito da Fante, oppure una strofetta del 15-18, e qui c'è in prima fila Millina, che proprio la settimana scorsa mi ha portato un diario straordinario di suo nonno, che era di Predazzo, quindi ha fatto la guerra sotto Cecco Beppe, un diario stupendo che adesso vorremmo pubblicare, e lei sta lavorando molto diligentemente recuperando un archivio familiare notevole. L'ho subito segnalato a Quinto Antonelli, direttore del Museo della Guerra di Trento, e a Diego Leoni, Camillo Zadra, che sono quegli amici di Rovereto che nell'85 hanno dato il via a quel meraviglioso convegno, La Grande Guerra, esperienza, immagini, e insomma il capovolgimento, non più la guerra militare avvenimentale, ma la guerra vista dal basso, la guerra fatta dagli uomini sulla propria pelle. Millina.
I posti poi sono sempre gli stessi, perché cioè lui, siccome i trentini li allontanavano dalla frontiera italiana e li mandavano
in Galizia,
lui non è stato però in Galizia, è stato in Volinia, che è un po' più in basso, e è stato in posti che adesso chiunque abbia un parente anziano che ha avuto a che fare con una badante ucraina, sono i posti dell'Ucraina. Sono i posti da cui vengono le donne che guardano i nostri vecchi e che loro conoscono, con un linguaggio multietnico, perché lì parlavano proprio un po' di tutto. E sono sempre gli stessi posti, e quello che a me ha colpito di più, cercando con questi vecchi nomi, che sono nomi austriaci, tedeschi, di cittadine che poi hanno adesso un nome ucraino, ha cambiato nome, magari non è difficile rintracciare, però sono i posti dove poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, dove ci sono stati i pogrom contro gli ebrei, perché erano i posti di frontiera e sono sempre stati così di frontiera anche dopo e anche adesso, certo, purtroppo. E questo colpisce tantissimo. Un'altra cosa che mi ha colpito da questo diario, che però lui ha scritto tornando nel 1919, lui è sicuro di non aver ammazzato nessuno. Lui descrive sempre che quando ci sono li mandano all'attacco, lui o si mette nel buco, perché tutti fanno così, no? Poi l'unica volta che dice quasi quasi non mi sono dovuto trattenere dall'ammazzarlo, quando è passato uno che lui si chiama un Fauring, cioè un caporale combinazione trentino, che gli ha puntato la pistola alla testa, perché lui insieme agli altri sono passati i germanici, perché poi li hanno spostati in un posto dove c'era un po' più su, dove c'erano le truppe prussiane, no? Allora lui lì dice, arrivano questi germanici molto avanti, soldati avanti, austriaci avanti, e loro stavano tutti lì che stavamo lì, sembra che sia lì che stanno andando, ma stanno lì, no? Poi si scavano questi buchi, e allora arriva questo qua, gli punta la pistola e lo costringe ad andare allo scoperto. Dice una frase strana che l'ho detta a Franco: mi costringe ad andare nel vacuo, che abbiamo pensato sia il terreno scoperto, certo. Dice nulla, non so come ho fatto a trattenere di non ammazzarlo. L'unica volta che parla di ammazzare, così. E, certo. Sì, è una cosa. Ecco, e l'altra cosa anche che poi va bene, che voglio prendere è così, che loro con i russi, col nemico, il nemico è sempre una cosa astratta, ma quando concretamente dice va a dare il cambio a un soldato maggiaro, che è ungherese, e dice ma dov'è il nemico? Il nemico era a 50 passi, poi però nella notte, siccome sospendono, allora cosa fanno? Voi cosa avete? Avete delle sigarette? Sì. Allora, avete del tabacco? Noi trentini fumatori di pippa, allora i russi gli danno il tabacco, e loro si scambiano delle cose.
La fraternizzazione.
Sì, della fraternizzazione. Sì, sì, cioè sì. Il nemico singolarmente non erano gli russi.
100 anni sono passati, ma sembra ieri, sì. Veramente. È una guerra ancora presente, con la quale dobbiamo ancora fare i conti fino in fondo. Sì. Grazie a voi. Sì.